ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina che hanno tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa ogni giovedì dalle 19.10 in diretta e ogni lunedì dalle ore 16.25 in replica. Oggi siamo all'8 febbraio 2024. Oggi parleremo di due argomenti principalmente, perché da una parte ci collegheremo, come fa spesso questa trasmissione, in diretta niente meno che con il Cile, perché in Cile ci sono stati due episodi che sicuramente qualcuno ha avuto più ripercussione dell'altro, però in ogni caso mi sembrano importanti entrambi. Da una parte ci sono stati degli incendi che, per le ultime cifre che ho portato di mano, e stiamo parlando che hanno lasciato niente meno che 120 morti al momento e circa 15.000 abitazioni colpite. Ci sono forti sospetti che siano stati incendi intenzionali. Per esempio, il presidente Boric ha detto che risulta difficile capire che qualcuno abbia tanta cattiveria per provocare incendi che provocano, fra le altre cose, tanti morti e danni economici, ma se esistono queste persone saranno perseguitate dal punto di vista legale, li andremo a cercare. Quindi queste sono le dichiarazioni di Boric e noi saremo in collegamento in diretta fra pochissimo con la regione colpita da questi incendi. Però se andiamo un pochino più al sud, più precisamente a Valdivia, c'è stato lì un incidente con l'elicottero dell'ex presidente Sebastián Piñera, che è stato l'unico morto del gruppo, perché nell'elicottero c'è anche sua sorella che si è salvata insieme ad altri due accompagnanti, ma l'unico morto è stato l'ex presidente, molto contestato durante il suo mandato. Va ricordato che è arrivato a una popolarità bassissima quando è finito il governo, se non vado errato era inferiore al 10%. Comunque la formalità prevede che quando un presidente muore in queste circostanze deve essere ricordato. In effetti ci sono giornate di lutto in Cile, dichiarato dal governo di Boric. Queste due notizie sicuramente hanno colpito molto il Cile e non solo, e per questo fra pochissimo saremo collegati con il Cile. L'altra notizia dell'America Latina, importante direi, che noi ci occuperemo, non potevamo fare diversamente, sono le elezioni in El Salvador. Elezione senza elezione, in un certo senso, l'esito elettorale era più che scontato, quindi Bukele che continuerà a esercitare il potere. Il discorso è in quale circostanze, in quale democrazia, democratura possiamo dire, come dicono in molti, quando si tratta di una democrazia illiberale. Vabbè, in ogni caso proveremo a capirlo in questa edizione, la numero 913 di Latinoamericano. Ecco, ho detto 913 perché questi sono i giovedì che andiamo avanti dal 1 dicembre 2005. Abbiamo compiuto da un paio di mesi la maggiore età e sapete perché abbiamo raggiunto questo traguardo? Non soltanto per la disponibilità grandissima, molto generosa dei nostri ospiti, nessuno è stato pagato in questi 18 anni di trasmissione, ma anche perché voi avete con altrettanta generosità contribuito con il conto corrente postale 120 82 301, che è il CCP intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35131 Padova. Il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. E così come prima abbiamo parlato di diversi paesi, musicalmente scegliamo un altro paese ancora, come lo è il Brasile. Sono andato poi indietro nel tempo perché ci sono alcune cose che non hanno nessun confine né temporale né spaziale. Mi sto riferendo alla musica di Cartola, il brasiliano dell'anno 1976. Adesso sentiamo Miña. Quando torniamo saremo in diretta in collegamento con il Cile. Non cambiate frequenza, mi raccomando. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. aspettiamo i vostri feedback.
ela foi minha. Se fosse, seria a rainha que sempre vinha aos sonhos meus. Minha, ela não foi um só instante, como mentiam as cartomantes, como eram falsas as bolas de cristal. Minha, repete agora esta cigana, lembrando fatos envelhecidos que já não querem mais os meus ouvidos.
19 e 27 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.1 per Padova e sul 97.2 per Bellunese Feltrino, ma ci ascoltate da tanti posti attraverso il DAB, ma anche attraverso lo streaming. Quindi se andate, mi raccomando, al sito ufficiale Radio Cooperativa, cioè www.radiocooperativa.org, ci potete ascoltare in streaming con un'ottima qualità audio. Alessandra Cristina, buonasera e bentornata a Latinoamericando.
Buonasera Gustavo, buonasera a tutti.
Grazie mille per la tua disponibilità. Alessandra Cristina è documentarista, giornalista, forma parte della redazione dell'americalatina.net. Dimmi dove ti trovi innanzitutto, Alessandra.
Adesso sono a casa mia a Valparaíso.
Sei al paraíso, quindi una zona, partiamo da questo tema, per la questione degli incendi, che è stata colpita, giusto, questo fine settimana. Raccontaci un po', per favore, qual è la situazione. Prima stavamo dando conto di questi 120 morti, almeno la cifra che ho, non so se tu hai una cifra più aggiornata della mia. A te la parola, Alessandra.
Sì, attualmente i morti sono 131, dei quali solo 30 corpi sono stati identificati e 20 sono stati restituiti alle famiglie. Tutti gli altri morti accertati sono irriconoscibili, alcuni calcinati, ancora non stanno riuscendo ad identificarli. E gli incendi sono iniziati nella mia regione, qua nella quinta regione di Valparaíso, venerdì, e sono finiti, diciamo che sono riusciti a controllarli un po' tutti domenica. Ha colpito le città e i paesini qua vicino, soprattutto Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Limache e soprattutto alcune zone in particolare di Viña del Mar, in alcuni serri come Cerros, come il Salto, Ciupaglia, eccetera. Dicevo che tutto è iniziato venerdì, c'è stato un vento fortissimo venerdì e sabato, ha preso anche alcune zone di Valparaíso, però nella parte alta Valparaíso ha una conformazione un po' speciale, no? Sono tutte delle montagnette e le collinette che danno al mare, quindi ha preso fuoco la parte alta di Plasilla, dove anche lì la gente è stata evacuata. C'è stato sto vento fortissimo per 2 giorni e niente, è stato un allarme, un'allerta continua verso le 6 del pomeriggio, avevano dato la notizia, anche se qualche minuto dopo improvvisamente nessuno aveva segnale al cellulare, né per quanto riguardava la rete wifi delle case, né per quanto riguarda il chip, no? Le schede direttamente. Quindi siamo rimasti un po' così, non capivamo cosa stava succedendo, e questo è successo per 3 ore circa. E poi c'è stato un... come si dice? Si è staccata la luce, anche era molto strano, perché come vi dicevo, dato che sono tutte collinette, si vedeva tutta Valparaíso al buio, si vedevano solo le luci delle barche e delle auto che salivano e queste sirene che continuavano ovunque, quindi siamo stati molto allerta. Poi di sera è tornata la luce e lì abbiamo scoperto la gravità dell'incendio, che sono stati accesi 5 fuochi in 5 punti diversi, cosa che ha fatto pensare che ovviamente sono stati dolosi. E a differenza di altre volte, perché questa regione in particolare, ma un po' in tutto il Cile, sono frequenti gli incendi in questo periodo, differenza delle altre volte, sia i pompieri che le istituzioni hanno subito detto che erano di carattere doloso.
Quanti sono le probabilità che si tratti in effetti di un incendio doloso, Alessandra Cristina?
Sono altissime, cioè oggi è venuta la notizia che hanno scoperto il punto zero da dove è partito il primo e hanno trovato materiali infiammabili come benzina e cose del genere. Quindi le probabilità sono altissime. Adesso succede che se i responsabili, perlomeno diretti, non dico i responsabili, gli autori intellettuali, ma i responsabili diretti, non vengono presi in flagrante, anche se ci sono dei sospetti, non si può fare molto. Quindi stiamo tutti un po' a vedere, però come dicevo, la differenza da prima è che subito le istituzioni, la ministra dell'Interno Toa, hanno dichiarato che erano dolosi, subito è uscito anche il governatore della regione, Rodrigo Mundaca, a affermare la stessa cosa. Quindi vediamo cosa succede. Comunque, questa è una zona che spesso è stata minacciata da questi incendi dolosi, anche perché l'anno scorso, per esempio, c'è stato un altro incendio molto grande in un'area riservata dove c'erano anche delle case, comunque, dove c'erano delle palme autoctone, dove c'era il progetto già presentato alla regione di costruire un'autostrada. E anche in questo caso, c'era un progetto di IRSA, che presentava appunto, questa costruzione di diverse autostrade della zona, più le minacce continue da parte delle agenzie immobiliari, soprattutto in alcune zone che sono state le più colpite di Vigna, dove ci sono tantissimi terreni occupati, ma già da anni, cioè terreni dove già c'è un catasto, già si sa chi vive in quei terreni, dove già arriva l'acqua e la luce, comunque dei terreni che tradizionalmente avevano già formato dei nuclei, diciamo, abitazionali.
Siete all'ascolto della Radio Cooperativa, Alessandra Cristina è chi ci risponde alle nostre domande della zona colpita dall'incendio. Alessandra Cristina, ci sono interessi anche agropecuari, qualcuno che si beneficia da questa tragedia?
Io penso che più che altro immobiliari, no? Come ti dicevo, anche perché è difficile ricostruire o ripiantare cose in un terreno che ha subito così tanti danni. Quello più, come ti dicevo, le autostrade che volevano costruire. A proposito delle autostrade, per ricordarci che siamo in Cile, dove appunto sono private, c'è stato anche un episodio abbastanza strano perché sono arrivati pompieri un po' da tutte le regioni, anche da Constitución, che è al sud, da Santiago. È arrivato a un certo punto in un casello autostradale, c'è un video che sta circolando, non volevano farli passare se non pagavano il pedaggio,
Assurdo.
nonostante l'emergenza e tutto, molto assurdo. Infatti i pompieri hanno dovuto sfasciare, diciamo, la sbarra per poter passare.
È un
Come
episodio molto,
risposta?
molto
Sì.
rappresentativo, forse, della situazione.
Sì, è una metafora
Prego.
abbastanza grande di quello che è il Cile adesso. Senza dubbio, comunque, c'è una forte spinta da parte di tutte le persone ad aiutare in questo momento. Ripeto, la situazione è tragica. Il presidente della nazione, Boric, ha detto che una tragedia del genere non si presentava dal 27 febbraio del 2010, quando c'è stato quel grandissimo terremoto con tsunami. E la cosa terribile, io sento più là della tristezza, in questo momento c'è moltissima rabbia, perché sappiamo che comunque non è stato un evento catastrofico naturale della Terra, cioè qua ci sono dei responsabili ed è fondamentale trovarli in questo momento. Ripeto, è veramente terrificante ascoltare la radio. Perché per esempio ieri in una zona di Vigna, Miraflores, Alto, dicevano che finalmente potevano andare anche altri volontari a togliere gli scombri perché era una zona libera da resti umani, perché già avevano trovato tutti i corpi che stavano cercando in quella zona. È veramente allucinante. La solidarietà è tantissima, la gente si sta organizzando. A Vigna in questo momento era tanta la presenza di volontari che hanno dovuto fare le giornate a targhe alterne, no? Perché altrimenti potevano intralciare il traffico e anche l'emergenza, cioè l'intervento degli specialisti. Ma sono state create sedi di accopio. Accopio è come si dice, dove si porta tutti i materiali che servono, che possono essere cibo. Stanno richiedendo tantissimi materassi, lenzuola, coperte, vestiti per chiunque. Ci sono i volontari che stanno lavorando con i bambini e ci sono tantissimi volontari che stanno lavorando per gli animali. Sono tantissimi animali domestici come cani e gatti che sono rimasti bruciati o con delle ferite o che sono scappati. Il municipio di Vigna del Mare ha messo a disposizione 3 scuole dove ci sono delle cliniche, sono trasformate in cliniche veterinarie in questo momento.
Alessandra Cristina, passiamo ad un altro argomento che sicuramente ha colpito il Cile. La notizia ha avuto una ripercussione maggiore rispetto a quelle degli incendi, anche se, come ben ci accennavi prima, i morti hanno superato i 130. Naturalmente che sto parlando della morte dell'ex presidente Sebastián Piñera. Era nato nel 1949, è stato 2 volte presidente, dal 2010 fino al 2014 e poi dal 2018 fino al 2022. Conosciuto come il primo presidente di destra, o chiaramente di destra, aggiungerei io, dopo l'uscita del potere da parte di Augusto Pinochet nel 1990. Partiamo dall'ultimo. Cosa si sa di questo incidente? Avevo sentito una dichiarazione di un suo amico dell'infanzia che parlava di un finestrino un po' aperto e questo che ha provocato la non visione da parte di Piñera, che è la successiva caduta. Cosa si sa fino a questo momento, Alessandra?
Allora, clinicamente è morto per asfissia dentro il lago Ranco. Adesso lui era un pilota e c'erano delle condizioni climatiche molto avverse. Subito dopo che è stata data la notizia, molti vicini hanno mandato dei video del lago Ranco che si sono subito diffusi, dove mostravano come che soltanto una persona insana di mente poteva uscire con quel maltempo. È anche vero che per quanto riguarda la notizia, ci sono stati si sono presi il loro tempo per dichiarare la morte accertata, perché all'inizio, durato più o meno un'ora, all'inizio è caduto un elicottero sul ra lago Ranco. La proprietà era di proprietà di Piñera, ma non sappiamo se c'era lui. Dopo, a bordo c'erano 4 persone, non sappiamo se c'era Piñera. Dopo, sì, c'era Piñera, si sono salvate 3 persone, una è morta. E poi, verso le 4:15, finalmente hanno detto che era Piñera la vittima dell'incidente. È stato sorpressivo. È stato veramente sorpressivo e oltre ad essere stato 2 volte ex presidente, lui si voleva ricandidare anche alle prossime elezioni, o almeno così ci stava facendo capire.
Non c'è due senza tre, per sembra.
Sì, c'è molta rabbia un po' anche per questo, perché comunque si è preso un po' quel protagonismo di questi giorni, no? Per esempio, c'era un evento che stavano organizzando a beneficio dell'incendio, un evento molto grande, e alla fine l'hanno annullato, non gli hanno dato la visibilità che si meritava. Niente, stanno facendo sti funerali di Stato, addirittura anche il Museo della Memoria aveva messo una foto di Santiago, aveva messo una foto di Piñera, che poi gli hanno fatta togliere subito. Ieri c'è stato questo, come si dice? non mi viene la parola.
Dimmi,
Ieri
magari mi ricordo io, vai.
hanno portato il feretro a
Sì,
Santiago.
la
Ieri c'è stata
processione, sì,
questa.
funeraria, sì.
Sì,
Vabbè.
e erano presenti tutte queste le cariche dello Stato, ovviamente, un sacco di politici. Un suo ex ministro, se non sbaglio, del primo mandato, ha addirittura detto che era un po' il Leonardo da Vinci cileno. Cioè, la critica enorme in questo momento è che tutti i mezzi di comunicazione stanno parlando di lui come se era il migliore dei democrati, quando è morto in totale impunità. E come hai detto bene tu, cioè, il suo mandato è stato, durante il suo mandato, che è scoppiato l'estallido, con più di 400 vittime oculari, morti, persone che sono finite in carcere senza avere prove direttamente. Questo insieme ad altri scandali nella vita di Piniera. Quindi dipingerlo un po' come il migliore dei democrati sembra a tutti un po' un'esagerazione in questo momento. Anche dall'estero sono arrivati molti messaggi di saluti, tra cui anche uno di cui si sta parlando adesso, che è quello di Cristina Kirchner, che durante tutta la settimana difficile che c'è stata in Argentina con tutta la repressione non ha detto nemmeno mezza parola, invece ieri ha salutato il suo ex collega, nonostante le loro differenze politiche. Quindi uno rimane un po' basito davanti a queste cose comunque.
Tu mi hai parlato dei diversi politici, come hanno reagito in Cile e
Sì.
altrove, però la gente comune, come ricorda Sebastián Piñera?
La gente comune, almeno la maggior parte della gente, il Cile è un paese super polarizzato. Quindi da un lato c'è la gente che non dimentica, c'è la gente che ricorda che non bisogna avere la memoria corta, perché, ripeto, questo è un paese dove c'è moltissima impunità. Anche lo stesso Pinochet è morto completamente impune. Quindi c'è molta rabbia sotto questo aspetto, c'è molta, come si dice, frustrazione, anche perché adesso ha preso tutti i mezzi di comunicazione quando l'emergenza reale è quello che sta succedendo in questa regione. E dall'altro lato, appunto perché è un paese abbastanza polarizzato, c'è chi lo sta innalzando a. C'è un meme che sta girando con la sua faccia nel corpo di Madre Teresa di Calcutta, per esempio. Cioè, veramente scandaloso.
Perché era un santo, o almeno qualche mezzo di informazione lo ha santificato dopo la sua morte, giusto? Me lo confermi
Sì,
questo?
assolutamente. Sì, assolutamente. C'è un giornalista in particolare, che è Mattia Del Rio, che anche durante l'estallido era veramente scandaloso, è arrivato subito al Lago Ranco e quasi, non lo so, piangeva in diretta. Ieri in tutti i canali c'erano reportage su quanto era bravo Piniera, su tutto quello che aveva fatto per lo sport, sul fatto che ha legalizzato il matrimonio egualitario l'ultimo giorno del suo mandato, tra l'altro, e non per lui, ma per le pressioni da parte dell'organizzazione LGBTQ+. Viene sempre questa cosa che lui ha salvato i famosi 33 minatori che erano rimasti
Sì,
sotto,
in effetti
però è
una
anche
delle
vero
immagini
che è
più
stato il
ricordate di
protagonista.
lui è lui sostenendo un pezzo di carta dicendo "Stiamo bene sotto il rifugio i 33", diceva la frase, se non ricordo male.
Sì, quella è famosissima, sta circolando un sacco. Ma ripeto, è anche una persona che è stato protagonista di scandali enormi, come ad esempio tutti i soldi che ha rubato dal Banco di Talca negli anni, se non sbaglio, 80-90. Quindi, boh, Cile, stiamo dicendo, sono passati solo 6 giorni dall'inizio. Cioè, ormai 8 giorni all'inizio di febbraio, non sappiamo più veramente che cosa succederà domani.
Certamente. Vabbè, Alessandra.
Lo che importa è che non parliamo solo di Piniera, comunque, dico, cioè, quello che vogliamo è che non si distolga l'attenzione dalle emergenze reali, come ad esempio creare una legge antincendi dove non si permette di edificare perlomeno per 30 anni dopo l'incendio. Cioè, di qualche settimana fa è la notizia che è passata una legge che adesso tutti i cibi vegani al supermercato, come gli hamburger vegani, per esempio, non possono essere più chiamati hamburger o non possono fare più riferimento al corrispettivo in carne. Riporto questa notizia perché è veramente allucinante che ci sia una legge del genere in Cile e non ci sia una legge contro gli incendi in un paese così colpito dall'incendio.
È collegato il discorso degli incendi, giusto? Questo
Sì,
discorso?
sì, sì,
Sì.
sì. Sì.
Va bene, io ringrazio tanto Alessandra Cristina. Mi raccomando, noi sempre mantiamo in contatto. Ricordo che forma parte della redazione dell'americalatina.net, www.americalatina.net. Grazie mille e alla prossima, Alessandra. E buon tutto.
Grazie a te, come sempre. Ciao.
Grazie, ciao ciao, era Alessandra Cristina, sono contento di averla sentita perché ci parla della regione colpita da questi incendi, che su Sebastián Piñera, magari Piñera era un personaggio conosciuto sulla stampa anche internazionale, visto che è stato 8 anni, niente di più, niente di meno al potere, non è una cosa facile da raggiungere, di adesso che è morto. Tanti l'hanno ricordato, ecco. L'ho aggiunto prima, però fra quelli che hanno ricordato era stato niente meno che il presidente statunitense Joe Biden, però anche altri leader della regione, chi la pensava come lui, chi la pensava diversamente, come il caso di Cristina Fernández de Kirchner, l'ex presidente cilena, di cui ci accennava prima Alessandra Cristina, che ha fatto un post dicendo, presa poco, che anche se avevamo delle differenze, comunque era un presidente rispettoso della democrazia e tutto quanto, qualcuno è rimasto sbalordito da parte di queste parole della ex presidente argentina. Ci trasferiremo fra pochissimo in El Salvador per parlare di un presidente molto stravagante, molto particolare, quello delle criptomonete, quello delle carceri dure contro le pandiglias. Prima facciamo una pausa musicale, tanto per recuperare l'energia, perché quando si parla e non si smette mai, magari qualcuno si stanca giustamente, quindi facciamo riposare con la buona musica di Cartola e quando torniamo ci attende il Salvador latinoamericano chiocciolina gmail.com. Siete all'ascolto del latinoamericano. E 53 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa e quindi adesso passiamo al secondo argomento, o al terzo, perché prima quando avevo parlato del Cile avevamo parlato di due argomenti, come il caso degli incendi da una parte a Valparaíso, città con la quale siamo stati collegati fino a pochi istanti fa, e poi con la morte di Sebastián Piñera, del due volte ex presidente cileno. Adesso andiamo al nord, ma molto più al nord, e atterriamo a El Salvador. A volte si parla di elezioni anticipate, qua possiamo parlare con l'esito anticipato, perché Bukele ha vinto in modo schiacciante l'elezione Salvador. La BBC parla di consolidamento del suo potere assoluto. E quindi, per capire un po' meglio, poi ci sono diversi punti da tenere in conto, analizzare, allora chiediamo lumi al giornalista Fabio Bossato. Fabio Bossato, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Buonasera a voi.
Grazie mille per la tua disponibilità. Fabio Bossato scrive per Venerdì, per il Manifesto, sempre naturalmente l'America Latina è il suo punto forte, chiamiamolo così. Conosce anche El Salvador, ha fatto viaggi in questo paese centroamericano e è un analista anche di questo paese. Quindi, che interpretazione possiamo dare di questo risultato scontato? Giusto, Fabio?
Sì. Con una serie di ma, nel senso
Vediamo.
che non, a qualche giorno di distanza ormai dalle elezioni di domenica, non abbiamo nessun risultato ufficiale. Questo 85% con cui avrebbe vinto Nayib Bukele, lo ha detto lui 2 ore dopo la chiusura dei seggi, basandosi, sono parole sue, su un sondaggio della Gallup. E, il Tribunale Supremo Elettorale, che, a cui sta insomma in capo l'onere e l'onore di controllare il processo elettorale, non è stato in grado di terminarlo ad oggi e non lo terminerà a brevissimo, perché durante la sera di domenica e la notte tra domenica e lunedì tutto il sistema è collassato di trasmissione dei dati, e quindi sono riusciti a trasmettere, per quanto riguarda il voto del Presidente, il 70% degli atti, e per quanto riguarda invece l'Assemblea Nazionale, quindi il Parlamento, sono riusciti dai seggi a trasmettere il 5%. E a quel punto lunedì il Tribunale Supremo Elettorale ha annunciato che avrebbe fatto un conteggio manuale del 30% rimanente per il Presidente e dell'intero, diciamo, di tutte le schede invece per il Parlamento. E quindi tutte le schede sono affluite, scortate dall'esercito in un magazzino, e adesso in questi giorni apriranno le schede. In questi giorni, da domenica ad oggi, mentre stiamo parlando, Nayib Bukele, dopo quell'apparizione dal palazzo presidenziale, non ha più detto nulla. Quindi questa è la cronaca elettorale, diciamo.
Sì. Una cronaca che si fa difficile da raccontare, perché quando non ci sono risultati concreti, giusto?
Esatto. Ora, nessuno pensa che Nayib Bukele non abbia vinto, e nessuno pensa che Nayib Bukele non abbia vinto con grandissimo margine, sia per l'incarico da presidente sia al Parlamento. Però questo fallimento di una macchina elettorale che lui aveva preannunciato perfetta è uno dei tanti motivi per cui, che ci fanno riflettere molto sul fenomeno di Nayib Bukele, sul suo potere pervasivo su tutti gli organi dello Stato, su, che decide qualsiasi cosa, ma allo stesso tempo anche come sia una narrazione che ha tanti buchi, tante falle, tanti inciampi, spesso clamorosi. E questo che è successo con le elezioni, che dovevano essere il trionfo a livello internazionale della sua rielezione, dimostra, è proprio una di questi inceppamenti, inciampi di questa sua narrazione. Questo è il primo elemento, possiamo dire.
Sembra un po' strano, la mia ignoranza su questo paese, che il presidente, che aveva una popolarità così alta, aveva necessità di non fare elezioni aperte, no? Perché se nessuno ti può vincere, qual è il problema? Perché metteresti qualche ostacolo, giusto?
Sì, allora, da questo punto di vista, lui, da quando è stato eletto, ha proceduto nominare e a far nominare o a fare eleggere tutte persone molto fedeli, ovviamente. Quindi l'inizio, i primi mesi del suo mandato sono stati difficili per lui, perché al Parlamento non aveva la maggioranza, e quindi anche il procuratore generale non era suo fidato, la Corte Suprema lo stesso, e così via. E ogni volta che lo contestavano, che gli contestavano qualcosa o che ponevano tutta una serie di dubbi e di problemi, e ovviamente lui si innervosiva molto. Non è un tipo a cui piacciono, non piace essere contraddetto. E via via che quindi quando ci sono state le elezioni che le ha vinte con la maggioranza assoluta, ha cominciato a cambiare tutti i vertici di tutte le istituzioni, quindi di tutti gli organi dello Stato su cui lui poteva intervenire, il Parlamento poteva intervenire. È un Parlamento che non discute, peraltro, è molto, è come dire, vota tutta una serie di cose, di proposte di legge, di decreti che lui, che il suo governo propone e deposita.
Una volta l'aveva anche assaltato questo Parlamento, mi ricordo.
Cosa?
L'aveva anche assaltato una volta, dico, il Parlamento.
Esatto, quando in quella fase in cui lui non avevano ancora fatto delle elezioni legislative e quindi aveva un Parlamento ostile, diciamo. E quindi sì, era andato là e con i suoi sostenitori, l'esercito, le cose. E questa è la storia di Bukele. Ora, tra l'altro, lui si presenta per un secondo mandato, anche se la Costituzione in 6 articoli esplicitamente dice che è vietato un secondo mandato presidenziale, ha cambiato la legge elettorale e nell'ultimo anno, che è proibito dalla stessa normativa elettorale, e così via. È intervenuto durante la giornata delle elezioni facendo una grande conferenza stampa. E, è un personaggio che credo ormai sia molto chiaro, ma insomma l'avevamo visto fin dall'inizio, che era un personaggio che amava molto il potere, che non voleva essere contraddetto, appunto, e che ha un'idea della politica assolutamente amorale, ideologica. Non credo ci faccia problemi di nessun tipo, e lo ha dimostrato.
E cosa possiamo dire a proposito delle molte polemiche carceri? Sappiamo che là si violano i diritti umani, il Paese è uscito con un reportage molto interessante ieri, raccontando un po' le condizioni difficili in cui vivono i prigionieri. Quanto questo ha aiutato all'immagine di Bukele? Perché, sconfessami se dico qualcosa di sbagliato, Fabio Bozzato, però è passata l'idea che la gente, che gli spalladoregni, non interessano tanto il rispetto dei diritti umani, l'importante è la sicurezza, e chiunque la assicuri, valga la ridondanza, verrà votata a prescindere del costo che questo implica.
Rispetto a questa cosa qua, bisogna tenere presente che questo è un paese che ha conosciuto un sistema di violenza permanente, cioè da decenni, per cui ha conosciuto dei governi molto autoritari, ha conosciuto una guerra civile sanguinosissima, in piena guerra fredda gli Stati Uniti hanno aiutato l'esercito del Salvador, che ha commesso dei crimini spaventosi. Ricordiamo Monsignor Romero, è uno dei tanti che sono caduti sotto gli squadroni della morte del Salvador. E dopo questo, quando molti giovani sono fuggiti negli Stati Uniti, che hanno ingrossato e fatto le proprie gang nelle grandi metropoli statunitensi, da cui sono nate le gang famose, la Maras, di cui adesso parliamo con il Salvador, questi sono stati espulsi dagli Stati Uniti e si sono radicati di nuovo in El Salvador e hanno seminato morte, estorsione e grandissime violenze in tutto il paese, per cui è un paese veramente che da decenni conosce tanta violenza, e credo che in questi ultimi anni il fatto che a un certo punto lui che, come i suoi predecessori, aveva tentato all'inizio di fare un accordo con le gang Però a differenza dei suoi predecessori, a un certo punto al primo massacro che c'è stato, lui ha scatenato lo stato di emergenza, lo stato di eccezione per cui possono intervenire ovviamente evitando tutta una serie di doveri di legge e così via, e ha portato fuori di nuovo l'esercito, e questo ha disarticolato queste gang ed è diventato il paese, tra l'altro, con una popolazione carceraria che è una dei più alti al mondo. Ha incarcerato in breve tempo 70.000 persone, di cui non si sa quanti siano davvero appartenenti a queste maras, quanti si siano macchiati di delitti e quanti no. Le persone vengono prese e sbattute in carcere e senza spesso mandato, perché appunto in questo stato di emergenza tutta una serie di garanzie sono saltate, e quindi in una situazione di questo tipo il fatto che si possa camminare per strada, che non ci sia qualcuno che viene a chiederti il pizzo, che non ti scompaiano i figli, tutto questo ha creato come un senso di profondo disorientamento nei salvadoregni, ma credo anche una profonda gratitudine a un certo punto.
Sì, anche perché mentre più gente metto in carcere sembra che migliora la mia immagine, che paga questa risorsa perché do una idea sempre di maggior sicurezza, giusto Fabio?
Sì, certo, anche perché lui ha appunto, qua parte la sua narrazione, no? Come se il Salvador fosse diventato un paradiso in terra, lui dice il paese più sicuro al mondo, è il paese più pacifico, è il paese che diventerà il migliore al mondo. Lui ha tutta questa narrazione, la Surf City, la capitale del Bitcoin, ha questa idea. E anche qui lui è il massimo della rottura rispetto al passato e il massimo della continuità, ed è una continuità sia per quanto riguarda la violenza, che continua ad essere un governo violentissimo e che non rispetta i diritti umani e come gli altri, ed è una narrazione di continuità, io credo, anche per il fatto di come lui senta il paese, di come senta il paese, perché mentre prima chi lo governava erano delle elite che gestivano il paese come fosse la propria finca, lui lo gestisce come fosse una propria impresa, una propria startup, senza contrappesi, senza regole chiare, assolutamente opaco, persino i bilanci pubblici sono opachi. Per cui forse la domanda è quanto c'è di nuovo in Nayib Bukele e quanto c'è di antico, di drammaticamente antico.
Sì. Una miscela che faceva notare Fabio Bozzato, giornalista, scrive per Internazionale, per Manifesti, giornalista freelance, che probabilmente paga popolarità, naturalmente che continueremo a seguire questo caso. Grazie mille Fabio e alla prossima.
Grazie a voi.
Un saluto.
Era Fabio Bozzato, che è un esperto dell'America Latina, soprattutto del Centro America, una zona che conosce il nostro intervistato molto bene, e credo che ci ha graficato tanto bene cosa sta succedendo in El Salvador.
Toda una vida.
Sono le ore 20:10, quindi puntualmente concludiamo con questa edizione di Latinoamericando, la numero 913.
Però junto a ti.
Permettetemi che vi dica una breve notizia a proposito di quello che sta succedendo in Argentina con il governo Milei, perché è stata una sua parlamentare che ha presentato un progetto di legge per derogare, per annullare con le leggi dell'aborto, interruzione della gravidanza, che tante lotte ha costato alle femministe per un aborto libero, gratuito, sicuro. Questo governo, o almeno una sua rappresentante che vuole abolirlo, vedremo cosa succede.
Toda una vita.
120 82 301, il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Stiamo concludendo questa puntata che l'abbiamo centrato su due paesi. Da una parte il Cile, ci siamo collegati in diretta con Valparaíso per parlare dei terribili incendi che hanno lasciato più di 130 morti almeno fino a questo momento, e poi della morte di Piñera. Poi abbiamo parlato sulla rielezione non confermata almeno dal punto di vista dei numeri di Bukele a El Salvador. Scriveteci a latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.
In che forma, ni donde ni como, pero juntos.